Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Jacopo Matteuzzi ci parla di inbound marketing per aumentare le vendite. Buon ascolto.
Allora, tanto vi do il benvenuto e a questo workshop a Smau e il titolo di questo workshop è, come potete vedere, aumenta le tue vendite con l'inbound marketing. Ecco, chi di voi sa che cos'è l'inbound marketing? O ne ha sentito parlare? Sapete tutti cos'è l'inbound marketing? Nessuno lo sa? Nessuno? Fantastico. Ottimo, se no mi toccava stare zitto per 50 minuti, invece... Dirò qualcosa, benissimo. Prego, sì, è libero. Prego. Ok, dirò qualcosa sull'inbound marketing. Che cosa vedremo quindi in questo intervento? Di che cosa parleremo nel tempo a nostra disposizione? Vedremo che cos'è l'inbound marketing, appunto. Vedremo che cos'è, ma soprattutto perché dovrebbe interessarvi, nel senso per quale motivo parliamo di inbound marketing, ok? E per quale motivo può essere utile nel marketing mix, diciamo, di un'impresa che vuole avere successo nel 2016. Il microfono mi sta abbandonando lentamente, è possibile? Sì? Sì, ma ha abbandonato il microfono? No? Si sente? Voi mi sentite? Ah, ok, no, è una mia sensazione allora. Ok, vedremo poi gli strumenti operativi dell'inbound marketing, quindi vedremo prima cos'è questo metodo, poi andremo a fare uno step, diciamo un passo verso l'operatività e vedremo quali sono gli strumenti che questo metodo, perché di metodo si tratta, utilizza per raggiungere gli obiettivi di marketing. Il terzo punto che vedremo è il metodo per scalare il funnel di vendita. Ovvero c'è la concorrenza che mi parla, spero che mi sentiate lo stesso, e un metodo che ho elaborato ma in realtà è usato da molte grandi aziende, anche piccole aziende, per scalare il funnel di vendita. Vedremo che cos'è il funnel di vendita e vedremo perché questo sistema può avere un senso in molti casi. Poi vedremo il bonus a sorpresa che... non vi dico cos'è, se no vi rovino la sorpresa. E infine ci sarà un periodo di question time. Adesso vedo, dipende da quanto sono bravo e veloce nel parlare. Più sarò veloce, più lasceremo il tempo a question time, diciamo botta e risposta. Quindi bando alle ciance, vado molto veloce. Io sono questo qua, Jacopo Matteuzzi, e ho scritto due libri, ma in realtà il libro è solo uno, che si chiama appunto Inbound Marketing, le nuove regole dell'era digitale, è uscito nel 2014, è stato edito per la seconda volta dal Sole 24 Ore. Ok? Credo che possiate trovarlo se siete interessati anche qua da qualche parte, diciamo nel banco di Dario Flaccovi Editore. Chi vuole twittare l'hashtag ufficiale Inbound Smau, per chi è interessato, e... partiamo quindi da che cos'è l'inbound marketing. Diciamo che partiamo proprio da una definizione di inbound marketing e vediamo che l'inbound marketing, al contrario dei tradizionali metodi di marketing basati essenzialmente sull'interrompere, si concentra sulla creazione di contenuti di qualità in grado di attirare persone verso un marchio, verso un'azienda, verso un prodotto e poi successivamente, attraverso appunto il metodo, convertirli in clienti. Ecco, questo è l'assunto di partenza dell'inbound marketing, ovvero mentre quasi tutte le tradizionali metodologie, diciamo, di marketing operativo, ok, sono basate sull'interruzione, infatti sono state definite interruption marketing, che è, possiamo dire, l'opposto di inbound marketing, sono basate appunto sull'interrompere le persone nel momento in cui l'azione di marketing non viene espressamente richiesta. Ok, facciamo degli esempi pratici. La pubblicità in televisione, classico metodo tradizionale di marketing, la pubblicità per radio, sono interruption marketing, ovvero interrompono le persone quando stanno guardando un film, quando stanno ascoltando una trasmissione, una canzone, ok? Nel bel mezzo del film o della... Come? Sto urlando troppo, è perché sento l'altra voce, quindi ok. Va bene, tengo il microfono più lontano, mi dico. Allora, stavo dicendo, le tradizionali tecniche di marketing sono basate sull'interruzione. Ho fatto l'esempio del messaggio pubblicitario. Il messaggio pubblicitario in televisione arriva nel momento in cui non è richiesto, arriva nel momento in cui stiamo guardando il film e interrompe il film. Un altro esempio, la telefonata del call center, tutti le riceviamo, ne riceviamo decine quotidianamente, ci interrompe per proporci la tariffa telefonica, la tariffa energetica, eccetera. Queste, diciamo, sono le attività di marketing tradizionale basate sull'interruzione. Il metodo dell'inbound marketing, al contrario, non cerca di interrompere le persone, ma cerca di attirarle in maniera naturale, vedremo come, con quali strumenti, verso l'azienda, verso il brand. Ecco, l'inbound marketing che cos'è? Un sistema, è un sistema che, come tutti i sistemi di marketing, ha come obiettivo la vendita. L'obiettivo finale di qualunque vendita, ovviamente, di qualunque azienda, scusate, è aumentare i profitti, aumentare le vendite, aumentare il fatturato. Quindi l'inbound marketing può essere definito come un sistema di vendita. Perché questo sistema di vendita dovrebbe essere adottato da molte aziende? Okay, proviamo a dare una risposta data driven, ovvero basata su qualche numero statistico, okay? Perché si parla di inbound marketing non tanto perché sia un metodo diciamo più carino, un metodo più bello, ma è un metodo che sostanzialmente funziona nel 2016 basato sui dati. Qual è il sistema italiano? Partiamo dalla situazione italiana, perché altrimenti tutti questi termini come inbound marketing o molti altri che potete sentire possono sembrare magari un po' delle americanate usate da aziende americane, ma non applicabili magari nel nostro paese. Invece, al contrario, io voglio proprio partire da un approccio basato sulla situazione italiana. La situazione italiana, come potete vedere, è questa. Il mercato italiano è composto per oltre il 90% da PMI, quindi da piccole e medie imprese, e il 99,9%, quindi la quasi totalità di queste PMI, sono microimprese, possiamo dire, imprese con meno di 10 addetti, quindi il tessuto sociale italiano è formato da PMI. E nella PMI come funziona di solito il sistema di marketing? Ovviamente ci sono casi... diciamo di eccellenza, ci sono casi particolari che lavorano molto bene, però la situazione nella stragrande maggioranza dei casi è un po' questa, ovvero abbiamo il marketing che viene fatto poco e male e viene fatto spesso e volentieri non da un vero e proprio reparto marketing, parliamo di aziende di meno di 10 addetti, ma viene fatto dal famoso cugino, ovvero dalla persona semiprofessionale, semiprofessionista, l'amico, il parente smanettone, ok, quello che ne sa un po' di computer, ne sa un po' di Facebook, che magari sta un po' dietro al sito, ok? Questa, diciamo, è un po' la situazione, più brochure, fiere, diciamo, e altri metodi più tradizionali di marketing. Dall'altra parte, tutto il processo di vendita, ok, viene gestito quasi interamente dai venditori. In che modo viene gestito dai venditori? In Italia si investe molto poco in marketing e molto sul reparto vendita. Qualunque azienda, anche la più piccola, ha un commerciale o una piccola rete vendita. E il commerciale generalmente cosa fa? Gli danno le pagine gialle, gli danno l'elenco del telefono, chiama tutte le aziende, chiama, quindi telefonate a freddo, vuol dire telefonate non a persone che ti conoscono, ma a perfetti sconosciuti, porta a porta, vendita porta a porta, il commerciale che va in giro, bussa alle porte dell'azienda e si presenta: ciao, sono l'azienda Tal d'Italia SRL, ecco la brochure. Questo è interruption marketing all'italiana, questo è il metodo più diffuso di acquisizione clienti italiano, comunque acquisizione contatti, che avviene oggi nel nostro paese. Chiedete a qualunque amico, o se siete imprenditori, lo sapete benissimo, hanno fatto queste attività. Tieni l'elenco del telefono, chiama. E praticamente cosa succede? Il reparto vendita è costretto ad accollarsi, sobbarcarsi tutta quello che è il processo d'acquisto, dalla conoscenza del brand a quello che è la lead generation, ovvero la generazione di contatti, al stabilire un rapporto e chiudere una trattativa commerciale. Ok? Queste azioni, le telefonate a freddo, il porta a porta, non piacciono a nessuno. Alzi la mano chi di voi ama le telefonate della 3, della team, senza fare nomi, che vi interrompono mentre state mangiando. Nessuno ama l'interruption marketing. E allora perché esiste? Esiste per una ragione molto semplice. Perché fino a qualche anno fa funzionava alla grande. Ok? Negli anni 80 i call center, le telefonate funzionavano alla grande. E come tutte le tattiche, le tecniche di marketing, l'interruption marketing è stato abusato, ne hanno abusato, ok? Una volta ricevevamo una telefonata al mese che ci proponeva qualche cosa, oggi ne riceviamo 3 o 4 al giorno, in molti casi anche di più, ok? La tariffa telefonica, poi c'è quella energetica, poi c'è questo e poi c'è quest'altro. Vi porto un recente studio che è stato fatto da un'università del Texas, vi risparmio i dati, comunque lo studio è stato fatto su 50 venditori esperti e qualificati, quindi hanno preso 50 venditori esperti e qualificati e li hanno messi a fare chiamate a freddo per 2 settimane, in totale hanno fatto più di 6.000 telefonate. Ecco, di queste 6.000 telefonate a freddo, hanno portato a 4 vendite, quindi una su più di 1.500. E un venditore esperto ci ha messo in media 7,5 ore di chiamate a freddo per ottenere un appuntamento, non una vendita. Ok? Questo studio dovrebbe già farci capire che l'interruption marketing oggi non può continuare in questo modo, non si può continuare a fare quello che si faceva negli anni 80, ok? Soprattutto perché oggi, e questi invece sono dati italiani, abbiamo un uso incredibile dello smartphone. Noi siamo tra i primi paesi al mondo come numero di smartphone, ok? Tutti abbiamo lo smartphone ormai. Si prevede che nel 2017 si arrivi oltre i 50 milioni di smartphone in Italia, ok? Siamo 60 milioni, quindi tolti gli over 90 e i bambini, praticamente tutti avranno lo smartphone quest'altro anno, ok? O ce l'hanno già. Questo cosa vuol dire? Che il processo d'acquisto è cambiato, ok? Mentre negli anni 80 la telefonata a freddo poteva essere utile perché ti dava informazioni, oggi le informazioni ce le abbiamo in tasca in ogni secondo, in ogni momento. E questa è una ricerca fatta di recente, sempre qua da noi in Italia, sui momenti che contano per i consumatori italiani, quando decidono che cosa e quando comprare. Leggiamo insieme un po' di questi dati, molto velocemente. L'81% dei consumatori online è sollecitato da contenuti o annunci, quindi pubblicità, sia online che offline, e per questo motivo sono spinti a cercare maggiori informazioni nell'immediato sul primo dispositivo connesso, quindi su computer, su smartphone, su tablet, io ricevo una pubblicità su un prodotto, su un servizio, non vado a comprarlo subito, vado a cercare su Google e magari a vedere le caratteristiche, vedere le recensioni, vedere i comparatori di prezzi, se magari trovo un prezzo inferiore, ok? Il 78% degli utenti di smartphone utilizza il suo smartphone durante l'acquisto. Lo smartphone è l'unico medium, l'unico mezzo di comunicazione che viene utilizzato direttamente nel negozio. A volte mi è capitato, quando la commessa del negozio è particolarmente antipatica, invece di chiedere le informazioni dentro al negozio me le guardo nello smartphone e poi compro o non compro, dipende. Il 54% di coloro che hanno eseguito ricerche da smartphone ha effettivamente acquistato da un brand che normalmente non avrebbe preso in considerazione. Il 58% degli utenti smartphone, come vi ho detto, ha utilizzato il dispositivo in negozio e le informazioni che ha trovato hanno influenzato la sua decisione di acquisto. Il 56% di chi esegue ricerche da smartphone ha preso in considerazione di acquistare un brand che normalmente non avrebbe considerato. Questo cosa ci porta? Questi dati ci portano a capire che mentre l'interruption marketing è sempre meno efficace, c'è un metodo che appunto è l'inbound marketing che serve per conquistare i consumatori proprio nel momento in cui cercano informazioni utilizzando i dispositivi a loro disposizione. Questo metodo fondamentalmente non lascia ai venditori tutto sul groppone, ok? Ma tutta la parte del processo d'acquisto fino al contatto viene fatta dal marketing, quindi viene fatta dal web, ok? Il web, vedremo come, lavora per noi e fa gran parte del lavoro, dopodiché al venditore viene lasciata soltanto l'ultima parte, la parte che realmente dovrebbe essere il mestiere del venditore. Cioè il venditore non deve fare da Google umano, non deve fare da sito web umano, non deve darti lui le informazioni. Il venditore deve chiudere le trattative, ok? Quindi questo è sostanzialmente il funnel. Il funnel è, come vedete, la raffigurazione del processo d'acquisto. Questa immagine rappresenta l'inbound marketing, sostanzialmente rappresenta le fasi del processo d'acquisto viste dal punto di vista dell'acquirente, viste dal punto di vista dell'azienda, invece sono le fasi del processo di vendita. Il processo di vendita non è facile, non è che tacchi in un lampo una persona che non conosce la nostra azienda acquista da noi. Ovviamente dipende dal prodotto, dipende da molte cose, ma generalmente un processo d'acquisto passa attraverso diverse fasi. La prima fase è la conoscenza, ok? Estranei conoscono la nostra azienda, persone che non ci conoscono vengono a conoscenza del nostro marchio. Poi dopo c'è la fase della lead generation, ovvero una persona che ci ha conosciuto, ha sentito parlare di noi, diventa un lead, ovvero diventa un contatto, entra in contatto con l'azienda. Da contatto c'è una trattativa che porta alla chiusura, ovvero alla vendita. E dopo la vendita, l'ultima fase è quella per ovviamente fare in modo che il nostro acquirente che compra da noi sia felice e quindi scateni il passaparola con altre persone, compri nuovamente da noi, ok? Ogni fase, che sono descritte appunto come attirare, convertire, chiudere e deliziare, e ogni passaggio ha diversi strumenti. Vedremo quali sono. questi strumenti. Tanto avete domande o vado avanti? Vado avanti. Vado avanti perché il tempo stringe. Per attirare, sostanzialmente cosa abbiamo? La prima fase è quella di portare estranei sul nostro sito. L'inbound marketing, abbiamo detto, si basa sulla creazione di contenuti di qualità. Quindi anziché andare a interrompere persone nel momento in cui non vogliono parlare con noi, noi siamo in grado col contenuto di attirare le persone verso la nostra azienda. Come? Avendo un sito ricco di contenuti di qualità, di contenuti editoriali informativi. E gli strumenti principali sono il blog, sono i social media e sono quello che è il mondo SEM, ovvero Search Engine Marketing, farsi trovare sui motori di ricerca, ok? Poi abbiamo la fase della conversione. Conversione è trasformare visitatori del nostro sito in contatti, quindi fare in modo che gli utenti ci lasciano il loro contatto. Vedremo quali sono gli strumenti per convertire: CTA, landing page e form. Per chiudere, ovvero per terminare la trattativa, possiamo avere diciamo il reparto commerciale, quindi il lato umano, quindi unire l'online all'offline, ok? Oppure automatizzare il processo con l'e-commerce o con una serie di email automatiche, per esempio. Infine, per deliziare, ovvero l'ultima fase, per rendere felici i nostri clienti in modo che comprino nuovamente da noi, abbiamo ovviamente il prodotto. Quindi se il prodotto piace, gli utenti compreranno da noi di nuovo. Cioè le prime tre fasi sostanzialmente sono percezione. Dopo abbiamo il momento della verità, ovvero la prova del prodotto. Quindi vediamo quali sono questi strumenti molto velocemente. Il primo strumento, naturalmente, è il sito. Il sito non è quello che pensano, secondo me e secondo la mia esperienza, la maggior parte degli imprenditori. Cioè una vetrina che deve essere bello, deve essere come piace a me, deve avere il logo gigante. Il sito è il principale strumento di vendita lead generation, ovvero il sito è uno strumento per generare contatti. Se il sito non fa questo dovere, può essere il sito più bello del mondo, ma è una perdita di soldi, sostanzialmente. Il sito è una macchina per raccogliere contatti, che poi si trasformano in vendite. Questo è l'esempio di un sito strutturato in ottica inbound marketing, ovvero un sito web con il blog integrato. Ora, sito web col blog integrato, ormai diverse aziende hanno capito finalmente l'importanza di avere un blog integrato, non tutte, purtroppo siamo ancora abbastanza indietro, però un sito web dovrebbe essere strutturato in questo modo: deve avere delle pagine, diciamo, istituzionali, dovrebbe avere delle specifiche landing page, che vedremo che cosa sono, e poi deve avere un'area, che è questa, fatta di contenuti editoriali informativi, ok? Che non servono a parlare del mio prodotto, ma servono ad attirare. Guardate, un sito senza tutta questa parte qui, che cos'è? Non è altro che una brochure online. Ok? Contenuto editoriale educativo. Aumenta la consapevolezza e la percezione del marchio. Porta traffico in target al vostro sito. Educa il potenziale cliente. Il blog ti dà le informazioni. Oggi non te le dà il venditore. E una volta che abbiamo attirato utenti sul nostro sito attraverso il blog, quindi attraverso contenuti di qualità, contenuti informativi, cosa andiamo a fare? Lo andiamo a inserire in un percorso che li porta verso le landing page. Cosa sono le landing page? Sono pagine appositamente create per raccogliere il contatto dell'utente. Questo percorso avviene attraverso le CTA o call to action, quindi noi nelle nostre pagine di contenuto, quindi nelle pagine del blog, andiamo a inserire una call to action, dopo vedremo di che si tratta, che porta verso una landing page. La landing page è una pagina che sostanzialmente è strutturata in maniera da convincerti a lasciare i dati, e una landing page deve avere necessariamente che cosa? Un form di contatto, ovviamente, un modulo per lasciare i contatti. Cos'è una call to action? Un invito esplicito a compiere una determinata azione. Quindi nel nostro blog metteremo delle cose del genere, uno specifico invito a compiere un'azione. L'azione naturalmente è la conversione, ovvero fare in modo che l'utente ci lasci i suoi dati. Vediamo qualche esempio di call to action. Ok. Questo è un articolo informativo, vedete? Questo compare. Vedete come il pulsante è sempre in bella evidenza e contiene un verbo all'imperativo, ok? Un invito esplicito a compiere un'azione univoca in un pulsante che è un pugno nell'occhio anche graficamente parlando. Questo è un altro esempio, un webinar gratuito che ho tenuto a marzo, la mia faccia, vabbè. E attraverso le call to action portiamo dal blog gli utenti sulle nostre landing page. Landing page che possono essere, ad esempio, questa americana o questa italiana. Vedete come tutto il contenuto serve per farti sostanzialmente compilare questo. Questo è l'obiettivo della landing page. La landing page ha un solo obiettivo: convincerti a compilare quel campo. E vediamo altri esempi. Questo sono sempre io. Basta, direi, con gli esempi. E dopodiché, una volta che abbiamo, siamo riusciti a catturare il contatto dei nostri utenti, cos'è che dobbiamo fare? C'è l'ultima fase, o meglio la penultima. Dopo abbiamo visto che bisogna deliziare i nostri utenti, però c'è la chiusura. La chiusura nel 2016 e negli anni a venire può essere di tre tipi: manuale, ovvero una volta che il sito ha fatto il suo dovere, il web ha fatto il suo dovere di informare e catturare il contatto, ha fatto la lead generation, il lead viene passato al commerciale, ovvero dopo il commerciale si occupa di mandare una serie di email, di richiedere un appuntamento, e se la gioca con un contatto caldo, non più con un contatto freddo che devi telefonare o che devi andare a bussare alle porte, ok? È molto diverso, è in discesa la strada del commerciale, quindi le vendite aumentano. Oppure semi-automatica, tu puoi impostare con degli strumenti appositi degli autorisponditori, ovvero una serie di email automatiche da mandare ai nostri lead, da mandare ai nostri contatti, in maniera di educarli sempre di più e portarli gradualmente verso la vendita. Dopodiché interviene ovviamente la parte umana. Oppure puoi anche automatizzare tutto quanto il processo, però si può fare sostanzialmente con un e-commerce, ok? In tutti questi casi quello che si deve fare si chiama lead nurturing, ovvero nutrire i nostri contatti con che cosa? Con una serie di email, con una serie di contatti, con quello che è una trattativa di vendita vera e propria, che sia fatta in automatico o sia fatta manualmente, non cambia. Quindi il lead nurturing non è questa roba qua, che purtroppo mi è arrivata di recente, quest'anno, di una nota catena di Bologna che mi ha mandato questa mail con tutti gli altri in copia a conoscenza visibile, tra cui anche degli avvocati che saranno stati felicissimi per la loro privacy. Mentre l'email marketing si fa così: si fa una strategia di acquisizione di contatto e si mandano email personali. Questo non lo si fa con Outlook o qualcosa del genere, lo si fa con dei software appositi. Noi in azienda usiamo MailChimp, ma ce ne sono anche diversi altri: GetResponse, Aweber, MailUp, questi sono i più diffusi. Hanno costi per un'azienda, non dico ridicoli, ma comunque molto molto contenuti, ok? Oppure per l'azienda un po' più grossa l'ideale sarebbe un CRM. Che cos'è un CRM? Customer Relationship Manager, ovvero un software che consente non solo l'invio di mail, ma anche una gestione avanzata dei contatti. Ecco, l'unico problema è che questi software costano un po' di più, hanno prezzi di solito un po' più elevati. Ok, vediamo brevemente, abbiamo visto un po' alcuni strumenti dell'inbound marketing, adesso vediamo il metodo per hackerare il funnel, ovvero per scalare tutte le fasi del processo di vendita, perché un conto è dire sì, ok, dobbiamo attirare sul nostro sito, ma come? Col blog? Sì, ok, ma cosa ci metto dentro al blog? Dobbiamo fare lead generation, ok, ma come convinco gli utenti a andare a lasciarmi il contatto, ok? Tutti questi, o come convinco, cosa più difficile, l'utente a comprare? Tutti questi sono problemi non da poco per le aziende, ovviamente. Questo è quello che io chiamo il metodo matrioska, il termine l'ho inventato io, ma in realtà è una cosa che viene usata da molte aziende. Ora, non è applicabile nel 100% dei casi, ma sicuramente in una buona percentuale delle vostre aziende potrebbe essere, o delle aziende per cui lavorate, potrebbe essere applicabile. Cos'è il metodo matrioska? Sostanzialmente, matrioska, perché tu dividi il tuo prodotto, il tuo servizio di punta, ok, quello che ti fa guadagnare, lo dividi in tanti pezzi, sempre più piccoli, ok? E quindi parti da che cosa? Da un contenuto gratuito. Tutti questi termini inglesi ve li spiegherò, tranquilli. Parti da un contenuto gratuito, poi un lead magnet, poi un tripwire, una core offer e un profit maximizer. Vediamo di cosa si tratta. Prima, pezzo più piccolo di tutti è il contenuto editoriale educativo di interesse dei potenziali clienti da pubblicare sul nostro sito, sui nostri canali web. Quindi prendo una piccola parte di che cosa? Del mio know-how, del mio prodotto, di quello che so fare, ok? E lo trasformo in che cosa? In un post del mio blog. Come si fa a creare un contenuto per un blog? Si parte sempre da un'analisi delle parole chiave. Questo lo si fa attraverso uno strumento che si chiama strumento per le parole chiave di Google AdWords. È all'interno di Google AdWords. Non c'è il tempo purtroppo per approfondire, ma attraverso questo strumento in maniera gratuita io posso scoprire i volumi di ricerca delle parole su Google, cioè quante volte la gente cerca una determinata parola su Google. Perché questa cosa mi interessa? Ovviamente perché quelle parole saranno poi la base di quello che andrò a scrivere nel mio blog. In questo modo andrò a posizionarmi, non dico automaticamente, ma sicuramente avrò molte più possibilità di ottenere traffico attraverso i motori di ricerca, perché io vado a scrivere proprio su quello che la gente cerca, ok? Dopodiché parte la tecnica del pippone, che adesso arriva a breve, vi spiegherò che cos'è, e ovviamente si scrive il contenuto e lo si distribuisce attraverso i canali. Beccatevi la tecnica del pippone, questo è un termine mio, molto tecnico, come potete vedere. Sostanzialmente, cos'è la tecnica del pippone? Scrivere contenuti lunghi e approfonditi. Vuoi essere primo su Google? C'è un solo segreto. Essere la risposta migliore. Qual è l'obiettivo di Google? L'obiettivo di Google è classificare le pagine del web in base a quella migliore, che sarà la prima, e via via di seguito. Quindi se siete la migliore risposta a una domanda, in automatico vi posizionate su Google. Non è proprio così bella, però avete ottime possibilità di posizionarvi su Google. Siate la miglior risposta possibile a una domanda. E perché il pippone? Perché sostanzialmente è dimostrato dalle statistiche che più il contenuto è lungo e approfondito, più si posiziona sui motori di ricerca. Guardate, questa è una statistica. I primi tre risultati, cioè primo e secondo e terzo risultato su Google, sono di solito superiori a 2400 parole, ok? Quindi non scrivete l'articoletto di 300 parole, non vi posizionerete mai in primo risultato, ok? E più lungo il contenuto, più si ottengono anche condivisioni. Ecco, piccola parentesi, contenuto lungo non vuol dire sbrodolato, vuol dire approfondito, ok? Dare la migliore risposta possibile a una domanda. Ovviamente la domanda è inerente a che cosa? Al vostro servizio, al vostro prodotto, lo sapete molto meglio di me come fare. Passiamo al secondo, abbiamo detto free content, secondo step, una volta che ho scritto il pippone, call to action verso una landing page, ok? Nella landing page cosa ci metto? Un lead magnet, ovvero un magnete per i lead. Che cos'è? Un'offerta irresistibile, completamente gratuita per i miei utenti. Come faccio a convincere un utente a lasciare l'indirizzo mail? Semplicemente offrendogli qualcosa gratis in cambio della mail. Quali sono idee per il lead magnet? Ovviamente nel mondo del web, nel mio settore, la cosa più diffusa è l'ebook. Ma non è detto che debba essere content, non deve essere per forza un bene digitale, può essere anche un coupon sconto, può essere mezz'ora di consulenza gratuita se siete dei consulenti, ma può essere anche un prodotto fisico, un campione omaggio. Io conosco dei ristoranti che offrono in cambio della mail una bottiglia di vino gratis, ok? Quindi non deve essere un ebook, per forza, una prova gratuita, un concorso, sono tutte idee per farsi lasciare l'email, ce ne sono tantissime. Vediamo qualche esempio. Ovviamente HubSpot, grande azienda americana, ha coniato il termine inbound marketing, quindi chapeau. Free guide, guida gratuita e modelli da scaricare. Ovviamente questa vedete che è una landing page, ma ti offre un bel mappazzone gratuito, una guida ebook gratuita. Moz, per chi conosce la SEO, punto di riferimento della SEO, ovvero dell'ottimizzazione per i motori di ricerca, SEO Expert Quiz, quanto ne sai di ottimizzazione? Ovviamente è una scusa per catturare l'email. Venchi ha fatto vinci il doppio del tuo peso in cioccolato, un contest, tra l'altro è andato viralissimo, hanno preso una cosa come 300.000 mail con questa operazione qui. Ovviamente è costata perché un contest va registrato, però è stata un'operazione estremamente virale, fatta da un collega molto bravo. Visita gratuita. Questo è un mio cliente, guida Facebook per dentisti, perché no? Non è detto che Facebook debba essere solo per nerd, no? Anche i dentisti e anche molti altri. Bottega Verde, appena entri sul sito hai questo pop-up. Questi siamo noi, Academy Studio Sound, i nostri corsi online. Subito 15% di sconto se mi lasci la tua mail. Chi è che dice di no? Pochi. Gli mandi subito una mail con un buono sconto che scade in 2 giorni e gli dai anche urgenza all'acquisto. Questi sono tutti lead magnet. Quindi abbiamo scalato 2 fasi del funnel. Manca l'ultima, diciamo, manca la vendita, che è la cosa più difficile. Abbiamo attirato utenti sul nostro sito, abbiamo catturato col lead magnet la loro indirizzo mail, attirato col pippone, catturato col lead magnet. Ora, tripwire, un tuo prodotto, servizio o una piccola parte o un accessorio ha un costo estremamente ridotto, ok? Perché? Perché sostanzialmente vendere a una persona che non ci conosce significa conquistare la sua fiducia. È difficilissimo, soprattutto in Italia. Voi comprereste da uno sconosciuto, da un brand di cui non avete mai sentito parlare? Dipende dal prodotto, ma molto probabilmente spesso è no. Ok, se riuscite a vendere qualcosa anche a basso costo, anche se andate in rimessa o non ci guadagnate, a una persona, quella persona dopo non è più un estraneo, è un vostro cliente, e rivendere qualcosa a un vostro cliente è 10 volte più facile che vendere qualcosa a uno sconosciuto. Ma questo non lo dico io perché me lo sono inventato io, perché abbiamo un sacco di esempi fatti da piccole e grandi aziende. Questi sono esempi, diciamo, idee per il tripwire. Vediamo alcuni casi. Registrare dominio. Provate a cercare su Google registrare dominio. Cosa vi compare? Registra il tuo dominio a 1 euro, one and one. GoDaddy 0,99, register 0,90. Ok? Questi sono annunci AdWords, vedete la N, sono annunci AdWords, dove AdWords funziona con il pay per click, cioè si paga a click. Sapete quanto costa registrare dominio? Su AdWords costa 5,14 euro. Vuol dire che queste aziende pagano 5,14 euro ogni click e nel caso le cose vadano bene guadagnano 1,90 euro. Quindi vanno in rimessa mostruosa sulla prima vendita. Sono pazzi? No, semplicemente chi registra un dominio può anche lasciarlo lì, però generalmente cosa fa? Ci mette dentro un sito, magari ha bisogno di spazio web, magari ha bisogno di ottimizzazione SEO, di altri servizi, di un sacco di cose. Quindi questi non guadagnano sulla prima vendita, ma guadagnano sulla rivendita, però intanto hanno un cliente ed è molto più facile rivendere a uno che ha già comprato. Questo è un tripwire. Ma prendiamo altri esempi. Mitico McDonald's, hamburger a 1 euro, ovviamente vanno in rimessa nonostante la qualità di McDonald's sia eccelsa, ma comunque a 1 euro vanno comunque in rimessa. Il famoso sottocosto, ok, è un tripwire. Nei supermercati, nei Media World, nei Maxi Store, ok? Il prodotto ha un prezzo sotto costo perché dopo sei cliente e quando entri lì dentro vedrai che compri qualcos'altro. Anche noi abbiamo, per esempio, corso base a un prezzo ridotto e poi invitiamo a comprare il corso avanzato per fare un salto di qualità a livello di formazione personale. Lo facciamo con molti corsi online. Anche il libro può essere un tripwire, ok? Perché è un prodotto che serve a diffondere il proprio nome, un prodotto a basso costo che può servire magari a un consulente per diventare noto e per vendere corsi, servizi, eccetera. Queste sono tutte idee per tripwire. Dopodiché, quando una persona è diventata cliente, si va con l'offerta core, cioè con quello che veramente ci fa guadagnare. Lì si propone a un cliente già acquisito l'offerta core, che può essere il servizio di punta, oppure, per scalare ancora di più, il profit maximizer. Questo non è fattibile in tutti i casi, dipende da quello che vendete. Ovviamente, se vendete centrali nucleari è difficile fare una rivendita allo stesso cliente oppure un abbonamento, però per esempio potete rivendere un servizio premium, un servizio di fascia ancora più alta o un abbonamento e arrivare a massimizzare il profitto. Questo è, quanto tempo abbiamo ancora? Un quarto d'ora più o meno. Ok, allora prima di terminare diciamo ancora una cosa, bonus per chi è interessato, solo per voi che siete qua, solo oggi e domani 50% di sconto sulla nostra Academy. Sono tutti corsi online dedicati a tutti gli argomenti del web marketing e utilizzando il coupon SMAU2016 potete, se vi interessa, formarvi su quello che volete, SEO, social media marketing, Facebook Ads, eccetera, eccetera. Ok, direi che a questo punto vi lascio a voi a massacrarmi di domande, se vi interessa continuare o qualcuno ha una domanda.
Ok, tu hai parlato in merito ai contenuti, che hai detto praticamente che più sono accurati e più sono lunghi e più vengono premiati. Questo secondo me ha validità, diciamo così, in ambito blog, social, eccetera, eccetera. E quando si tratta di prodotti, il problema è che il cliente ha, diciamo così, un occhio molto veloce e temo che il contenuto lungo spaventi il cliente e lo allontani più che attirarlo.
Ottima domanda. Allora, il discorso è questo. Allora, diciamo che la domanda è: ma il contenuto, il pippone, non rischia di spaventare l'utente anziché attirarlo, soprattutto se si tratta magari non delle pagine di un blog, ma pagine di prodotto? Per esempio, una scheda prodotto col pippone potrebbe allontanare. Allora, facciamo un allora, la questione è tutt'altro che banale. Facciamo brevemente. In buona sostanza, per Google, se parliamo strettamente lato Google, possiamo dire che un contenuto lungo e approfondito generalmente si posiziona meglio sui motori di ricerca rispetto che un contenuto povero, diciamo, quello che Google definisce thin content, ovvero contenuto sottile. Diciamo che uno dei mantra di Google è contenuti di qualità e mai copiare. Ecco, un problema per esempio che hanno il 99% degli e-commerce, magari che rivendono un prodotto, è quello che copia e incollano il PDF del fornitore sul loro sito, quindi si creano centinaia di siti web con contenuti duplicati e questo per Google è la morte totale. Contenuto deve essere originale, chiuso a parentesi. Questo è dibattuta la cosa, secondo me chi cerca un prodotto, ovviamente dipende da quale prodotto, però soprattutto se il prodotto è tecnico, soprattutto se non è un prodotto semplice da capire, è un prodotto che richiede di capirlo bene prima di acquistare, magari anche un costo più impegnativo, io desidero ricevere tutte le informazioni possibili su quel prodotto, ok? Quindi non è detto che se vedo il mappazzone mi spavento, anzi magari sono più contento perché ho più informazioni riguardo a quel prodotto. Io non posso comprare un prodotto a scatola chiusa, se invece trovo tutte le informazioni su quel prodotto magari decido di comprarlo proprio da te perché mi hai dato più informazioni. Poi ovviamente per evitare, diciamo, il problema che è reale del fatto che la gente magari non ha voglia di leggere, si utilizzano delle tecniche di impaginazione. Ok? Le tecniche di impaginazione servono a fare che cosa? A agevolare la lettura. Quindi il pippone, diciamo, per indorare la pillola del pippone, generalmente cosa si fa? Si spacchetta il contenuto in tanti paragrafi, lasciando una riga bianca, uno spazio bianco, ogni 2-3 righe di testo massimo, e usando molto bene i grassetti, cioè l'obiettivo soprattutto sul web del grassetto è che l'utente scanner, ovvero il lettore che non legge tutto il contenuto ma legge prima, gli dà un'occhiata veloce per decidere se vale la pena leggerlo o no, che è il comportamento standard sul web, leggendo solo i grassetti dovrebbe avere più o meno il senso del contenuto. Quindi usando bene i grassetti, usando bene l'impaginazione, evitando il giustificato, altro errore tipico sul web, non si usa il giustificato ma si usa l'allineamento a bandiera, ovvero l'allineamento da una parte sola, perché è provato che agevola la lettura sul web. Quindi utilizzando queste tecniche, tra cui anche arricchire il testo con immagini, con video, con elementi visual, sicuramente indora la pillola, diciamo, del contenuto lungo. Spero di essere stato abbastanza esaustivo. Ci sono altre domande? Nessuna domanda? Dai, ultima domanda, abbiamo ancora. Oh.
Parla molto vicino. Sì, in base anche alla vostra esperienza, quanto per esempio all'interno di un contenuto messo in un blog o in un sito internet, le foto o i video, che sono lo strumento più utilizzato anche per proporsi oggi, aumentano poi l'interesse e quindi la conversione?
Allora, sicuramente molto, molto molto, nel senso che facciamo anche qua un distinguo. Allora, se parliamo sempre strettamente di Google, Google ha un po' di difficoltà a leggere video immagini, nel senso che non entra nel contenuto di un'immagine, non entra nel contenuto di un video. Faccio un esempio: se noi creiamo un'immagine, come si vedono girare tantissime sui social, al cui interno abbiamo messo una frase con Photoshop piuttosto che con qualunque programma, Google non sarà in grado di leggere cosa c'è scritto dentro l'immagine, di leggere quella frase. Quindi quello che io raccomando sempre dal punto di vista dell'ottimizzazione per i motori di ricerca è non fare un sito solo pieno di immagini e pieno di video, ma mettere del testo, perché a Google diciamo che predilige il testo rispetto alle immagini e video. Quindi se si ha la possibilità, per esempio se ha una video intervista sul sito, l'ideale lato SEO, quindi lato Google, sarebbe mettere sotto la trascrizione a livello di testo. Questa è la premessa. Poi questo non vuol dire che dobbiamo eliminare immagini e video dai nostri contenuti, affatto. È provato che immagini e video aumentano dei fattori che poi indirettamente aumentano anche l'ottimizzazione stessa. Faccio un esempio. Uno dei fattori che influenza l'ottimizzazione, cioè la posizione su Google, è il tempo di permanenza sul tuo sito. Per esempio, se io apro un articolo e ci sto 3 secondi e poi esco e torno a cercare su Google, è ovvio che questo è un indicatore, indica al motore di ricerca che non ho gradito quel contenuto, comunque non l'ho trovato soddisfacente. Se io invece ci sto 20 minuti su quella pagina, questo è un dato positivo per il motore di ricerca. Se io visito altre pagine, è un dato positivo. Quindi questo cosa vuol dire? Inserendo in un video all'interno del mio contenuto, sicuramente aumento la possibilità di aumentare i tempi di permanenza sul mio sito. Non solo, ovviamente, immagini e video, al di là di quello che può pensare Google, migliorano l'esperienza dell'utente, migliorano l'esperienza di navigazione e di fruizione di un sito. Ovviamente il nostro cervello elabora le immagini molto più velocemente dei testi. Quindi quando io raccomando il pippone, raccomando sempre anche di non trascurare poi l'aspetto non strettamente testuale, ma anche visivo. Ok. Direi se non ci sono altre domande, vi ringrazio dell'attenzione. Grazie.
Grazie. Se ti è piaciuto questo contenuto e ritieni che i tuoi colleghi e amici possa interessare, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di Smau Academy. Potrai scoprire ogni settimana tanti nuovi contenuti.